Semmino come ha fatto Don Andrea, anche perché mi aiuta in qualche modo a uscire dallo stretto ambito di mia pertinenza, che appunto è quello dell'insegnamento scolastico della religione, per entrare in uno spazio che non so se mi sia più congeniale, ma sicuramente molto mi attira, molto mi piace, che è appunto quello della formazione del cristiano. Io non sono mai stato... Non ho mai battezzato un adulto, non ho mai avuto questa fortuna, cosa che capita ai parroci. Io non sono mai stato parroco, non ho avuto l'opportunità di accompagnare direttamente dei catecumeni, anche se nelle parrocchie dove sono stato viceparroco ne avevamo e quindi avevo diversi contatti, ma non me ne occupavo io in maniera specifica. Eppure penso che sia un percorso estremamente interessante, perché il processo per cui una persona adulta e consapevole oggi decide di accostarsi alla fede cristiana è un processo che ha del misterioso, il mistero di Dio, che sicuramente è affascinante, che sicuramente mette in discussione la nostra appartenenza di fede, che troppo spesso diamo per scontato e per ovvio ciò che non è affatto scontato e ovvio. Cioè una persona che per 20 anni, per 30 anni, ha costruito la sua vita su parametri ideali e alle volte anche etici, non dico contrari al Vangelo, ma adesso estranei, e improvvisamente o gradualmente, e su questo tema dovremo riflettere, sull'improvvisamente o gradualmente, decide di seguire Cristo, è una cosa che mette in discussione la ovvietà per cui io sono cristiano, perché lo sono da sempre, perché da bambino mi hanno insegnato un certo modo di pensare, e a me ogni volta mi fa riflettere su questa idea. Se io non fossi stato battezzato da bambino, o meglio ancora, se non fossi stato educato cristianamente, il mio percorso di riflessione sul senso della vita mi avrebbe portato a diventare cristiano o no? E questa è una prima domanda che secondo me, quando si riflette sul catecumenato o degli adulti, è una domanda che dovremmo tenere desta. Io, se non fossi stato battezzato, sarei diventato cristiano? Cosa avrebbe potuto spingermi a questo? Che tipo di itinerari avrei dovuto fare? Quali sono state le resistenze che io ho incontrato nel maturare una fede adulta e consapevole? Immagino che tutti ne abbiamo incontrate verso i 15 anni, i 20 anni. Se io non avessi avuto quei semi di fede battesimale, no? Dati dalla famiglia, dall'educazione, dall'ambiente, che percorso avrei avuto? Ecco, questo è il contesto di fondo, e nello specifico ciò su cui dovrei parlare questa sera è il rapporto tra la fede e la condotta di vita cristiana, quindi sostanzialmente la fede e i comandamenti, se vogliamo dirla grossolanamente, tra il dire sì a Gesù, dire credo, e il dire contemporaneamente, prima e dopo quel credo, anche il rinuncio. Perché le due cose vanno collegate, cioè una scelta che poi diventa prassi, che poi diventa vita, che diventa stile, comportamento. E un'altra domanda, sempre entrando nell'orizzonte, che secondo me dobbiamo avere in prospettiva: che cosa potrebbe condurre un catecumeno diventato cristiano in età adulta ha una fedeltà in questa scelta, o che cosa può indurlo a ritornare sui suoi passi? Perché il fatto che uno sia diventato cristiano a 20, a 30 o a 40 anni non rende assolutamente certo che lo sia a 50 o a 60. E allora noi ci dobbiamo interrogare su quali sono i processi per cui questo cammino di adesione alla fede cristiana sia talmente solido, robusto, da poter serenamente affrontare le difficoltà che la fede di ogni persona incontra nella vita. Sul vostro foglio trovate all'inizio un paio di citazioni, una dal testo dal libro del Deuteronomio e la seconda dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci introducono più direttamente al tema di questa sera. Il Signore dice: «Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita». Perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, perché è Lui la tua vita e la tua longevità. Il credente deve scegliere. Il presupposto della scelta è l'aspirazione alla felicità. Scegli la vita. Io voglio per te il bene, dice Dio, ma tu devi scegliere. Io ti pongo davanti il bene e il male, e desidero che tu scelga il bene, perché viva tu e la tua discendenza, ma tu devi scegliere. Quindi, e a questa scelta non sono estranei i cristiani di sempre, anche noi dobbiamo costantemente riscegliere, e non è un caso che in ogni celebrazione pasquale vengano rinnovate le promesse battesimali e la professione di fede ad essa connessa. Secondo dettaglio, il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega proprio con molta lucidità la necessità di questa scelta. La via di Cristo conduce alla vita, ma c'è una strada, un'altra, che conduce alla perdizione. La parabola evangelica delle due vie è sempre presente nella catechesi della Chiesa. È il Salmo 1, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, ma gli empi invece sono come pula che il vento disperde. Tema tipico, e questo tema sta a indicare l'importanza delle decisioni morali per la nostra salvezza. Con le parole della Didache, questo testo molto antico, scoperto a fine 800, una bella testimonianza della vita delle prime comunità cristiane, ci sono due vie, l'una della vita, l'altra della morte, ma tra le due corre una grande differenza. Questo significa che la nostra adesione a Cristo, o l'adesione del catecumeno a Cristo, il fatto che lui sia stato in qualche modo affascinato, o lei, siano stati affascinati dalla figura di Gesù, e da ciò che Gesù dice nel Vangelo, non è tutto. Cioè bisogna che questo fascino, bisogna che questa scelta di Cristo poi si traduca in un'applicazione pratica, in una scelta di vita, in concreti comportamenti morali. E allora proprio ciò su cui questa sera cerchiamo di approfondire la nostra meditazione è come e perché la fede e l'etica non possono essere separate. Il primo punto che cercherò di illustrare è esattamente la necessità di trovare un equilibrio fra due estremi. L'estremo di chi ritiene che quello che conta è esclusivamente la fede o le mie idee in Dio e trascura la vita pratica, e coloro invece che dicono che in fondo la sostanza della religione è l'etica, è il comportamento. Due eccessi perfettamente speculari, simmetrici, nessuno dei quali rende sufficientemente ragione di che cosa è la vita cristiana. Il secondo punto vorrei mettere in luce come la necessità di un incontro è fondamentale perché si possa cambiare vita. Su questo rifletteremo. Basta pensare alla nostra biografia. Quando è che noi abbiamo cambiato qualcosa di importante nella nostra vita? Dopo un incontro. Può essere stato l'incontro con un padre spirituale, con il partner della mia vita con cui mi sposo, può essere pure il medico, quello bravo che mi prescrive la dieta giusta e io dimagrisco, ma è un incontro che mi fa cambiare. Parleremo di Zaccheo come un esempio di persona che ha incontrato Gesù e la cui conversione morale, cioè il cambiamento di vita, è frutto di un incontro. E questo cercherò poi di approfondirlo illustrando questo rapporto tra Bibbia e morale, cioè sul fatto che, come il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega senza ombra di confusione, prima viene l'evento della fede, prima viene il dono di Dio e poi viene la morale. Pretendere di mettere il carro avanti ai buoi, cioè prima la morale e poi la fede, può essere molto pericoloso. Tutto questo cercheremo poi di declinarlo, immagino che su questo ci saranno molte domande, ma non è necessario magari prima cambiare vita e poi arrivare al battesimo? La fede viene prima, su questo chiaramente il dibattito sarà interessante, immagino, ma darò degli spunti sui quali poi insieme approfondiremo. Il terzo punto è invece dedicato alla progressività di questo percorso di conversione, per cui cercherò di individuare tre tappe di conversione sulla base di ciò che ha detto in maniera molto autorevole un importante filosofo gesuita, Bernard Lonergan, cioè esiste una conversione intellettuale, una conversione morale e una conversione religiosa, cioè un itinerario di conversione. Ci chiederemo anche se questo tipo di conversione può essere prodotto efficacemente dai nostri interventi educativi, catechetici, se è frutto esclusivo della grazia di Dio o della libertà del soggetto, o se si può creare un'interazione positiva tra la libertà del catecumeno, la grazia di Dio che non manca mai, e l'intervento del catechista che può essere prezioso o meno a seconda dell'efficacia della sua azione. Primo punto, che ho chiamato così, tra il misticismo gnostico e la riduzione etica della fede. Il primo versante, il rischio di pensare l'esperienza cristiana come una sorta di spiritualismo astratto, che io ho chiamato addirittura esperienza spiritualoide, scollegata dal contesto reale del vissuto della persona. È una tentazione antica quanto è antico l'uomo. La possiamo vedere chiaramente identificata nel pensiero gnostico. Per chi ha fatto qualche studio in questo campo, forse mi è venuto a conoscenza in qualche circostanza, ma ricordo per tutti, lo gnosticismo, o gnosi, come qualcuno più brevemente la chiama, è quel modo di intendere il rapporto tra Dio e l'uomo che è dominato esclusivamente dalla dimensione intellettuale. Cioè sostanzialmente pensare che ciò che salva l'uomo è la mia conoscenza di Dio e non l'amore che io provo per lui o per i fratelli. Cioè una riflessione in cui il rapporto con Dio sembra gestito esclusivamente a livello intellettuale, cognitivo. Dio mi si fa conoscere, e questo è anche un dono di grazia, magari non dipende da me. Nell'ognosticismo esistono delle categorie di uomini, per cui ci sono quelli che sono spirituali per natura loro e quindi destinati alla salvezza, ci sono quelli che sono invece carnali, materiali, destinati alla perdizione. Quindi, però l'elemento di fondo è che l'uomo spirituale si salva non perché vive in maniera, noi diremmo, santa o buona, ma perché lui conosce Dio. È la tentazione di chi dice io so, è la tentazione di chi dice io ho fatto il mio atto di fede, il resto non conta. È la tentazione anche dell'ipocrisia, se volete, di pensare che la fede mi possa bastare senza le opere. Esiste infatti un diverso modo di modulare questa tentazione. Per esempio, ho parlato della modulazione quietista. Per chi, diciamo, un po' conosce la storia della spiritualità del 6-700, il quietismo è quel movimento spirituale un po' mistico che vedeva nella quiete, nella cosiddetta orazione di quiete, cioè nell'abbandono totale, nelle mani di Dio, nel momento della preghiera, il vertice dell'esperienza cristiana. Per cui ciò che importa è abbandonarsi nelle mani di Dio, e poi Dio fa tutto. Anzi, il discorso è che quando uno si abbandona completamente nelle mani di Dio, poi le sue azioni concrete non contano, perché tanto il suo cuore è con Dio. E anche oggi ci sono persone che si fanno mille giustificazioni dicendo ma io in fondo a Dio gli voglio bene, prego tanto e poi il resto non conta. Esistono molti modi di costruire quelle che gli psicologi chiamano razionalizzazioni per giustificare un comportamento scollegato e dire io nella punta della mia anima voglio bene a, per cui il resto, ma no, quello non è un tradimento, perché in fondo, non so se avete mai sentito questi ragionamenti che si fanno, lo stesso può valere con Dio, no? Io in fondo al cuore lo so che gli voglio bene, poi che importa se vado a messa la domenica o altre cose. Questo scollegamento tra una presunta esperienza mistica che mi collega a Dio e l'indifferenza per quanto riguarda l'azione materiale da compiere. O ancora si potrebbe dire una modulazione luterana. Penso che tutti abbiamo in qualche modo, senza voler, abbiamo chiuso ieri, l'altro ieri, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, infatti se ci avete fatto caso ho scritto luterana tra virgolette, perché forse è una deformazione un po' volgare del luteranesimo, non è che Lutero esattamente dicesse questo, ma se vogliamo esemplificarlo giusto per capirci, l'opposizione tra la fede e le opere, no? Lutero che dice è la fede che ti salva e non le opere, non è con le opere che tu ti guadagni la salvezza, e come scrive nella lettera a Melantone, no? Pecca fortiter, pecca fortemente, però credi di più, è come a dire non importa i peccati che fai, l'importante è questo abbandono in Dio, questa fiducia nella misericordia di Dio, questa fede fiduciale che porta alla giustificazione. E la tentazione quindi in qualche modo potrebbe essere quella di dire la vita morale non conta un granché, l'essenziale è che io credo in Dio, l'essenziale è che io ho messo in Lui la mia fiducia. Ci può essere un'altra tentazione, che è quella che sottolinea invece esclusivamente la dimensione etica della fede. Io l'ho chiamata tentazione illuminista, ma si può prendere da tanti punti di vista diversi. Un modo, per esempio, è appunto il pensiero illuminista che cerca di ridurre la religione, per dirla con un filosofo conosciuto a molti, che è Kant, nei limiti della sola ragione. Cioè, vera religione è semplicemente ciò che io posso definire morale secondo un'etica razionale universale. Scopo della religione è far sì che gli uomini non litighino, seguano criteri di onestà, di correttezza, pensate alla legge sempre in Kant, no? Trattare l'uomo sempre come un fine e mai come un mezzo, ecco questi assiomi, queste leggi morali, e in fondo la sostanza della religione è questo. I riti non hanno un valore in sé, secondo questo tipo di pensiero. Servono semplicemente per suscitare nell'uomo le disposizioni interiori favorevoli ad un agire morale corretto. E invece evidentemente questo per noi non basta, perché c'è anche una dimensione oggettiva di conoscenza di Dio. Cioè non è indifferente essere cristiani o musulmani, altrimenti noi qui che stiamo a fare? Noi faremmo i tutor per un percorso etico. Noi siamo convinti che in Cristo c'è una verità supplementare, c'è la pienezza della verità, altrimenti saremmo semplicemente, non so, degli educatori alle buone maniere, ad una cittadinanza onesta. Esiste un'altra deviazione, secondo me, che rischia di dare un valore esagerato all'azione morale, ed è la tentazione rigorista o volontarista. E l'approccio per cui magari viene il catecumeno e gli diciamo, oh, mi raccomando, da adesso si cambia, tu devi cambiare stile di vita, se no il resto sono tutte chiacchiere, senza pensare che una persona che magari ha contratto delle abitudini per 10, 20 anni, con uno stile di vita inconsapevolmente lontano dalle richieste evangeliche, non è sempre detto che possa cambiare dall'oggi al domani. E allora bisogna capire come riflettere, evitando rigorismi che non stanno neanche nel Vangelo. Anche la famosa classica frase che si sente dire, che forse ci hanno detto anche a noi, non fare così perché sennò Gesù non ti vuole più bene, che è una balla formidabile, perché non è che quello impedisce a Gesù di amarmi, e sono io che mi distacco dal suo amore con un comportamento che lui non vuole. Ma se lui è venuto per salvare i peccatori e non per i giusti, evidentemente non c'è questo meccanismo, tu prima sei buono e poi Gesù ti ama. Il rigorismo non risolve. Ancora esiste una modulazione che ho chiamato sociologica, cioè quello di chi dice conta l'ortoprassi. Non so se conoscete questa parola, cioè non è l'ortodossia l'essenziale, non è quello che tu credi ciò che è significativo, ma come ti comporti. E allora sulla tua fede puoi avere le tue opinioni, tanto non contano, l'importante è che ti comporti effettivamente come dice il Vangelo. Anche questo, per dirla con le parole di Gesù, quelle cose bisognava fare senza trascurare le altre. Ecco, ciò su cui mi sembra importante riflettere è proprio questa necessità di un grande equilibrio. Il primo punto è questo: dobbiamo dare il giusto peso alla vita etica. Non si può azzerare la vita etica pensando che l'adesione di fede cancelli, escluda, sopprima la necessità di un impegno morale e quindi di scegliere la via della vita. Non dobbiamo neanche considerare l'impegno etico come il frutto unico della scelta di fede. Certamente è un frutto necessario, ma non è né la causa né l'unico frutto della scelta di fede. Concludo queste riflessioni con questa esortazione che ho ascoltato in un corso di esercizi spirituali che vi presento come l'ho sentita: chi non cerca, chi non si sforza di vivere come pensa, finisce per pensare come vive. Cioè il rischio di legittimare tutto. Ed è per questo che il primato va dato alla fede. Cioè noi dobbiamo pensare secondo la Chiesa, e come direbbe Ireneo di Lione, un santo molto importante del III secolo, il nostro pensiero è l'Eucaristia, cioè la nostra forma mentis del cristiano è l'Eucaristia, è quello il parametro su cui dobbiamo pensare. E allora se noi cerchiamo di vivere come pensiamo, pian piano la nostra conversione diventerà totale, altrimenti il rischio è di adeguare il nostro pensiero allo stile di vita. E siamo tutti capacissimi di autolegittimarci nei comportamenti di comodo, e questo è ciò che deve essere evitato. Secondo punto, la necessità di un incontro che trasforma. Prendo l'esempio di Zaccheo, tutti conosciamo questo episodio, non lo rileggo, vi invito semmai a rimeditarlo, a pensarci. È un episodio estremamente interessante, è stato fatto uno studio molto dettagliato del Vangelo di Luca, approfondendo i verbi che indicano la ricerca di Gesù. È interessantissimo, uno studio di Brambilla che ho letto con molto interesse anni fa. Sostanzialmente ciò che si vede in questo episodio, nel Vangelo di Zaccheo, nel racconto di Zaccheo, è l'incontro di due ricerche. Zaccheo che cerca di vedere Gesù, e il figlio dell'uomo che cerca e salva ciò che era perduto. È un incontro di cercatori. L'uomo che cerca Dio e Dio che cerca l'uomo. Ci possono essere modi sbagliati di cercare Dio. Nel Vangelo di Luca anche Erode cerca Gesù. No? E chi è questo? E Giovanni l'ho fatto decapitare io, ma chi è questo di cui si dicono queste cose meravigliose al capitolo 9? E cercava di vederlo, come Zaccheo. Solo che apparentemente Erode cerca come Zaccheo, perché c'è anche una ricerca sbagliata di Dio, puramente curiosa. Zaccheo cerca Dio con tutto se stesso, cerca di vedere chi è Gesù. Ancora più letteralmente, il testo è: cerca Gesù chi è. Questo dice il testo. Cioè non vuole soltanto identificare chi era Gesù tra le tante persone della folla, ma cerca di capire chi è Gesù, cioè cerca di fare una professione di fede. Cosa può dire a Gesù quando Gesù gli chiede: secondo te io chi sono? Ecco, questo è ciò che cerca Zaccheo. E Zaccheo trova perché si lascia trovare. Vieni subito perché oggi scendi, perché oggi devo fermarmi a casa tua. E la conclusione dell'episodio è che Zaccheo cambia vita. Cambia vita a livello di giustizia e di carità, perché se ho frodato restituisco 4 volte tanto. Secondo la legge ebraica la restituzione del quadruplo era proprio il massimo che si doveva fare. Quindi io metto le cose a posto e poi do la metà dei miei beni ai poveri, che non sta scritto da nessuna parte, c'è la decima da dare, ma la metà ai poveri no. E perché fa questa scelta così? Perché ha incontrato Gesù, è un incontro che lo trasforma. E Zaccheo impara da Gesù uno stile libero, non nel senso del nuoto, ma uno stile di libertà, perché Gesù dice: bisognava che io mi fermassi, oggi devo fermarmi a casa tua. E uno verrebbe da dire: ma gli era prescritto il medico? E no, è il disegno del Padre. Gesù che cosa fa? Gesù fa ciò che Dio vuole, ma non costretto. Quel bisogna, oggi devo fermarmi a casa tua, così come altrove nel Vangelo di Luca si dice bisognava che il figlio dell'uomo affrontasse queste sofferenze, Gesù tutto questo lo accetta non come un disegno del destino al quale non può sottrarsi, ma come la volontà del Padre che lui liberamente sceglie. È questo intreccio di obbedienza e libertà che è la vita del figlio di Dio. Il figlio di Dio è quello che liberamente obbedisce al Padre, e il cristiano che, incontrato Cristo, diventa come lui, cioè figlio di Dio, liberamente obbedisce al Padre. Ecco la conversione morale. Cioè, così come il figlio obbedisce al Padre perché è perfettamente ed eternamente amato dal Padre e quindi obbedisce con una risposta di amore all'amore che lo ha generato, così il cristiano che diventa figlio di Dio, come Gesù, incontrando in Cristo quel volto che lo ama totalmente, risponde con lo stesso amore con cui il figlio Gesù risponde al Padre. Quindi la vita morale del cristiano è l'equivalente della risposta dell'amore del figlio al Padre applicata nella vita quotidiana. Ma tutto questo quando si realizza? Quando appunto Zaccheo ha incontrato Gesù. Cioè, proprio perché Zaccheo, nel volto di Cristo che gli dice: oggi mi devo fermare a casa tua, cioè oggi voglio entrare in comunione con te, tu non mi fai ribrezzo. Zaccheo, che noi diremmo oggi era un direttore di Equitalia, perché se era il capo dei pubblicani e ricco, questo era. Cioè una persona che tutti proprio non la possono vedere. E Gesù va da lui. Va da lui e dice: oggi mi devo fermare da te. È questo amore che sorprende che porta alla conversione. E allora, la conversione morale c'è, ma come esito, come risposta. Bibbia e morale vanno messe nel giusto ordine. È un documento della Pontificia Commissione Biblica che si chiama proprio Bibbia e morale, un documento relativamente recente, e ve lo leggo, si trova alla fine di questo punto. La morale, senza essere secondaria, è seconda. Ciò che è primo e fondante è l'iniziativa di Dio, che noi esprimiamo teologicamente in termini di dono. In prospettiva biblica, la morale si radica nel dono previo della vita, dell'intelligenza e di una volontà libera, cioè la creazione, ordo creationis, l'ordine della creazione, e soprattutto nell'offerta totalmente gratuita di una relazione privilegiata e intima dell'uomo con Dio, che è l'alleanza, cioè la redenzione. Su questi due piani Dio si offre. L'insegnamento morale certo fa parte della missione essenziale della Chiesa. Per dirla con Paolo nel discorso di Efeso, nel discorso di Mileto agli anziani di Efeso, vi dice: io non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la verità, cioè quello che vi dovevo dire ve l'ho detto, anche in termini etici. E quindi fa parte della missione essenziale della Chiesa. Ma in seconda istanza, cioè in rapporto alla valorizzazione del dono di Dio e dell'esperienza spirituale, cosa che gli uomini del nostro tempo talora stentano a percepire e a esaminare adeguatamente. Cioè, il rischio di molte persone che si accostano alla fede oggi potrebbe essere quello di dire: alla fine alla Chiesa quello che gli interessa è come ti comporti. Cioè sembra che gli uomini di Chiesa non facciano altro che ribadire divieti di natura etica, e quello non si può fare, e quell'altro non si può fare. E questo è un approccio un po' sbagliato. La domanda deve essere a monte: e perché non si può fare? E chi mi dà la forza di non fare ciò che non si deve fare perché io abbia la vita dove veramente questa vita si trova? Il punto è tutto a monte, cioè in questo dono della vita, il primato del dono, il primato della grazia. È necessario un equilibrio nei rapporti fra grazia e libertà, tra iniziativa di Dio e risposta dell'uomo. Questo equilibrio non è un equilibrio perfettamente simmetrico, cioè tutto parte dall'iniziativa di Dio. Il catecumeno è stato toccato dallo Spirito Santo, se no non è catecumeno. Cioè non è che uno chiede il battesimo perché noi siamo stati tanto bravi e abbiamo fatto bene pubblicità e quindi quello sono io che me lo sono guadagnato, come se fosse uno che deve vendere un prodotto sul mercato e ha trovato un cliente. È lo Spirito Santo che ha lavorato, questo è un dato di fede. E tuttavia Dio prende così sul serio la libertà dell'uomo che senza un'adesione pienamente libera e consapevole a questo dono la salvezza non si realizza. Grazia e libertà. E ho riportato qui la famosa affermazione di Sant'Agostino che dice: Dio che ti ha creato senza di te non ti salva, non ti può giustificare senza di te. Ecco, vedete come questo legame tra adesione di fede e cambiamento di vita si concretizza sempre di più. Pensiamo in relazione alle persone che chiedono il battesimo, pensiamolo anche in relazione a persone che forse non devono cambiare tanto della loro vita, che magari già si comportano bene, perché magari sono persone che hanno un comportamento etico ineccepibile, ma il problema è la radice di quel comportamento, cioè chi glielo fa fare? Il cristiano si comporta così perché è figlio di Dio. E qui ci deve essere la risposta della libertà. Alla luce di questo va compresa anche la struttura del catechismo. So che è un leitmotiv di Don Andrea che io condivido in solido, cioè chiarire bene la struttura del catechismo. Lo dirò stasera, lo ripeterà penso anche lui, ma fino allo sfinimento, perché è un elemento fondamentale. Tutti i catechismi sono stati fatti, anche il catechismo di Lutero è fatto su questi quattro pilastri, che seguono una logica ben precisa. Prima viene il dono, poi l'esigenza. Vi leggo il numero 1692 del catechismo. Il simbolo della fede ha professato la grandezza dei doni di Dio all'uomo nell'opera della creazione e ancor più mediante la redenzione e santificazione. Ciò che la fede confessa, e siamo alla seconda parte, i sacramenti lo comunicano. Cioè, questa è la fede, che Dio ti ama, il sacramento ti dà la grazia, per cui ciò che tu hai creduto lo ricevi. Non è solamente una comunicazione intellettuale, che è lo gnosticismo, ma lo ricevi nel sacramento. Fai esperienza, ricevi nella realtà questo dono di amore. Ora, per mezzo dei sacramenti che li hanno fatti rinascere, i cristiani sono diventati figli di Dio, partecipi della natura divina, e riconoscendo questa nuova dignità, i cristiani sono chiamati a comportarsi in modo degno del Vangelo di Cristo. Ecco allora la terza e la quarta parte. Mediante i sacramenti e la preghiera, quindi i sacramenti seconda parte, preghiera quarta parte, ricevendo la grazia di Dio e i doni dello Spirito, i cristiani sono resi capaci di questa vita nuova, ed è la vita etica. L'ordine è molto importante. Non possiamo mettere la morale prima dei sacramenti, altrimenti torniamo a dire: tu comportati bene e come premio farai la comunione. Che non è così. È chiaro che ci sono delle esigenze preliminari per poter accedere ai sacramenti, ma prima ancora delle disposizioni interiori c'è il dono di grazia. Quindi, in conclusione, la vita morale deve scaturire da un incontro. E ciò su cui noi dobbiamo valutare attentamente è se questo incontro si è effettivamente realizzato. Il cambiamento di vita sarà la manifestazione di questo eventuale cambiamento interiore dovuto a un incontro. Molto rapidamente l'ultimo punto, perché su questo immagino verranno fuori più domande. La conversione non è un evento puntuale. Uno slogan che io ripeto sempre è che io ho paura delle persone che si sono convertite, le ritengo pericolose, apprezzo le persone che si stanno convertendo. Perché chi si è convertito di solito traccia una linea nella propria vita, il bene e il male, ora il bene, prima era il male, che spesso non corrisponde alla realtà, perché non tutto prima era così da buttare e non tutto dopo è così da salvare. Questa è la realtà. E quindi la conversione è un processo costante. L'immagine tipica della conversione, lo sappiamo bene, è il ritorno, la svolta ula, teshuvah, dicono gli ebrei. Ma attenzione a non pensare che questo possa avvenire una volta sola, cioè non è che la conversione si fa una volta nella vita. Infatti io sostengo che il modello vero della conversione è la bussola. La bussola che tu la rigiri come ti pare, sono le circostanze della vita, poi la lasci ferma e ripunta al nord. Cioè la conversione è quello stato per cui nelle tempeste della vita poi ti sai riorientare e costantemente punti verso Cristo. Allora noi dobbiamo fare in modo che il catecumeno non si sia convertito una volta e per tutte, che è quello che noi pure vorremmo, cioè abbiamo fatto sta fatica, adesso si va in discesa. No, almeno nella mia vita non è così, la vostra potremo discuterne, ma dubito che questo possa accadere. Cioè costantemente c'è un percorso di conversione da fare e le tappe di questo percorso possono essere indicate almeno in tre tappe, cioè tre modalità di conversione. Una conversione intellettuale, cioè il mio modo di pensare, il mio modo di giudicare, di vedere le cose umane, che deve diventare sempre più permeato da una logica evangelica. Una conversione morale, per cui effettivamente io agisco in maniera coerente con il Vangelo, evitando scissioni interiori, per cui credo una cosa ma poi ne faccio un'altra, e poi la conversione religiosa, cioè il punto di arrivo ma anche l'origine di tutto, cioè il mio rapporto con Dio in Cristo che attraverso lo Spirito mi porta verso questa vita nuova, mi dona questa vita nuova e mi fa crescere in questa vita nuova. Non sono delle tappe successive, dice Lonergan, queste conversioni, ma sono momenti che insieme si intrecciano e costantemente devono essere accompagnati. Per cui il catecumeno deve costantemente modificare i suoi criteri di giudizio, adeguare la vita a quello che ha capito, vivere questa esperienza di conversione alla presenza di Dio. Fermarsi ad un solo livello di conversione è molto pericoloso, perché lascia l'uomo in una lacerazione interiore ancora più grave. Chi non è cristiano e non va a messa, primo, non fa peccato, secondo, sta pure in santa pace, perché non c'ha neanche lo scrupolo. Ma il battezzato che non va a messa ha un dissidio interiore, perché sa che lui è chiamato a quello, ma non lo vive e non lo fa. E noi dobbiamo evitare di ingenerare nei catecumeni un malessere ulteriore. Cioè prima stavano male perché gli mancava qualcosa, poi hanno scoperto la fede e noi li facciamo stare male perché continuano ad avere questa divisione interiore. E allora non abbiamo risolto nulla. Allora la conversione deve essere complessiva, graduale, ma deve riguardare la totalità della persona. L'obiettivo di fondo è questa vita unificata di cui spesso parlavano i monaci. Il monacos non è tanto la persona che sta isolata, quello magari piuttosto è l'anacoreta, è quello che si ritira. Il monaco è piuttosto la persona che ha una vita unita, unificata. Cioè è uno che riesce ogni giorno a mettere in ordine la sua vita interiore, in modo che tutto il suo essere giri attorno al perno, che è Cristo, che è Dio. Allora in questa maniera la vita trova il suo ordine ed è serena. L'ultima riflessione è appunto legata alla possibilità di favorire questo processo di conversione o addirittura provocarlo. E per dirla in soldoni, un po' perché suona la campana, un po' perché sono le 8 e mi ero prefissato di finire, la dico rapidissimamente, io credo che il momento iniziale della conversione non possa essere prodotto, davvero lì deve agire Dio con la sua grazia. Certamente noi con la nostra testimonianza possiamo suscitare interrogativi, ma il primo passo lo fa la persona, è l'uomo, la donna toccata dalla grazia che dice cosa devo fare per diventare cristiano. Però questo non significa che tutto sia lasciato alla libera iniziativa di quella persona, cioè un percorso di formazione ci può essere, e questo è quello che voi dovreste fare, cioè essere i catalizzatori di questo processo di conversione, totalizzante, per cui la persona non soltanto ha aderito a Cristo, ma gradualmente questa adesione gli cambia la vita, come a Zaccheo. Possiamo noi essere non soltanto spettatori o testimoni di questo mistero miracoloso della conversione e invece agire affinché questa conversione gradualmente sia sempre più profonda? Secondo me sì, e questo è il compito che voi vi assumete. E allora bisognerebbe cercare di capire, e lascio al dibattito questa possibilità, le strategie per fare in modo che l'adesione di fede gradualmente diventi anche conversione di vita, stile di vita rinnovato.
Allora Don Filippo ci ha introdotto, e per toccare anche degli esempi concreti, pensate, poi lo svilupperemo meglio domani, pensate per esempio all'etica familiare, no? Pensate che rapporto c'è fra il battesimo e delle persone che non si sposano, si sposano e poi divorziano, non hanno figli, cioè in che senso la vita di fede, cioè voi non curate solo il credo, la loro fede, ma voi li accompagnate a avere un'idea cristiana di famiglia, per esempio, no? La mia proposta è questa, che solamente 5 minuti prima di fare le domande vi scambiate due idee con i vostri vicini, un attimo su quello che è stato detto, vi scambiate quello che vi ha interessato, che vi ha colpito, eccetera, e poi dopo trasformiamo queste cose in domande a Don Filippo fino alle 8:30, quando ci sarà la pausa, per poi fare la seconda tappa. Quindi chi è di parrocchia diversa si presenta, chi è della stessa parrocchia chiacchiera, e poi subito torniamo alle nostre domande. Marito e moglie possono parlare, fare marito e moglie, o parlano con i vicini, come volete, insomma, anche tre va bene, insomma, non è necessario, sta restando così come si è. Buon lavoro, che è un lavoro di cammino comune.